Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate a un nuovo episodio di Cronache di Cucina. Questo episodio, ve lo dico già da ora, sarà un episodio un po' particolare, nel senso che non andremo alla caccia storica di un sapore, non andremo a rincorrere un piatto nella storia, anche perché questo qui è un giochino che piace molto alle guide turistiche delle città d'arte, piace molto a tanti miei colleghi podcaster, piace anche a noi, per carità, perché comunque è una sorta di avvicinarsi ai nostri antenati, capire i loro gusti. Molto spesso si fa in una maniera sbagliata, fregandocene dei secoli che ci separano tra noi e loro, delle volte anche 8-10 secoli per quanto riguarda il Medioevo, e ritenendo opportuno parlare di piatti antichi, ci dimentichiamo che gli alimenti non sono più gli stessi, i sapori della gente che li mangiava non sono più gli stessi dei nostri, la proposta economica delle attività non era un'attività come la conosciamo noi, ovvero di mercato libero, imprenditoriale, ma era un'attività data dalle gilde, quindi abbiamo una concezione di servizio, una concezione anche di preparazione di clientela totalmente diversa dalla nostra, però comunque ci piace voler svelare la nebbia che separa tra noi e loro. È un'illusione, però a noi ci piace. Se è fatta in una maniera giusta, può risultare anche soddisfacente. Mi dispiace perché delle volte viene fatta semplicemente per portare acqua al proprio mulino e dire quel piatto di quella città non è di quell'altra, proprio per soddisfare il puro campanilismo italiano che ci contraddistingue in Europa. Quindi, perché questo preambolo? Perché i piatti di cui parleremo oggi non sono piatti storici in sé, o comunque non sarà un viaggio nella storia a cercare un sapore, come ci piace fare di solito, ma è un viaggio nella storia per comunanza di questi due piatti a livello sociale, a livello di mercato. Sto parlando della torta o pastello medievale e il ragù. Piatti completamente differenti, preparazioni completamente differenti, però abbiamo delle similitudini a livello sociale, ovvero questi due piatti nel momento storico medievale e nel nostro momento contemporaneo appartengono a qualsiasi classe sociale della nostra tavola e a qualsiasi mercato della nostra alimentazione. Questo quindi è un episodio in chiave un po' diversa. Intanto per la chiacchierata mi sosterrà questo IGT, questo vino rosso molto bello, molto corposo, molto cioccolatoso, bello morbido, fattoria Montellori, siamo a Fucecchio, provincia di Firenze. Questo rosso è un blend del 2017 formato da Cabernet, Merlot e Sangiovese. Ne verso un po', per chi ci ascolta su Spotify almeno vi divizierete del suono del vino nel bicchiere. È un vino molto al naso, molto molto ruffiano, molto barocco, se lo vogliamo accomunare a un'epoca storica. L'odore della vigna lo sentiamo da qua, sentiamo quasi un ragù di vigna che vuole uscire dal bicchiere. Per bere questo bicchiere consiglio consiglio un bicchiere un pochino più ampio, così sia l'alcol sia gli aromi saranno più predisposti al naso. Saranno anche un pochino più ammorbiditi dall'ossigeno. Eh sì, questo è proprio, lo si sente, un ragù di vigna. Proprio parlando anche di ragù nell'episodio, secondo me ci stava anche molto bene. È un vino che nonostante la propria calorosità, la propria corposità, la propria morbidezza, e vedendo dal vino che scorre sul vetro, comunque è una colorosità che è molto evanescente, ovvero non persiste sul bicchiere, sul vetro, ma scivola subito. Infatti sì, in bocca si sente dal naso uscire subito il calore, è un gusto avvolgente, è un po' come mangiare un Lindor extra fondente, molto intenso inizialmente e poi piano piano va a scivolare via sulla lingua. Qui ci starebbe bene una bella lingua brasata o comunque anche un bel brasato alla piemontese, un qualcosa di una carne che si sfalda, che ha bisogno di essere pulita, mandata via. Un po' quella pasta che fa la carne insieme all'olio, al soffritto, al fondo di cottura, che ha bisogno di essere sgrassata. Questo qui secondo me ci starebbe molto bene. Il colore è talmente denso che la luce del faretto non passa attraverso. Ho fatto anche la rima. Assonanza. Questo lo consiglio anche come vino da meditazione, da chiacchierata, fine pasto, fine cena. Ora siamo anche in un periodo estivo, una bella camicia del ghiaccio sulla bottiglia, oppure in un secchiello con un pochino d'acqua fredda e ghiaccio, e ci sta bene anche bello fresco, che ammorbidisce un attimino la calorosità alcolica. Ma torniamo a noi. Stavamo parlando della torta e del ragù. Le similitudini sociali sono evidenti se andiamo a vedere. La torta, ovvero questa pasta molto fine, tesa, era una pasta molto simile a una sfoglia, però senza la croccantezza, senza la friabilità del burro e delle uova. Quindi avremo una pasta di acqua e farina, molto tirata. Molto spesso erano i fornai a farla. In città si faceva anche nei forni comuni dei quartieri. In campagna invece erano i contadini che se ne occupavano. E la cosa che a noi interessa è che ricopriva tutte le parti sociali, perché l'interno, ovvero una torta, come noi concepiamo una torta dolce, per loro, ovviamente, sapete, nel Medioevo i sapori erano molto uniti. L'agro col dolce, il salato con l'aspro, le varie spezie, non c'era una vera e propria distinzione. Noi oggi abbiamo bisogno di distinguere una torta salata da una torta dolce. Per loro si poteva mettere benissimo dentro una torta, dentro a questo impasto di acqua e farina tirato, quindi era anche molto duro alla cottura, ed era quello lo scopo della torta, ovvero il trasporto poi successivo alla cottura, che poi ci arriveremo, spiegheremo meglio. Dicevo, non era necessario separare i sapori per loro, ovvero un bel fagiano arrosto veniva completamente disossato e spappolato ovviamente con l'utilizzo delle mani, e una bella conserva di mirtilli, per dire, o una conserva di lamponi, oppure una conserva di lamponi, aglio e cipolle. Nessuno metteva limiti. In città si mangiava in un modo, in campagna si mangiava in un altro, quindi non era soltanto un discorso di classe sociale, ma anche di mercato. Questa cosa molto importante. La torta nel Medioevo non ricopriva soltanto ogni singolo scalino della classe sociale della tavola, ma anche di mercati. Quindi si trovava una torta per la città, si trovava una torta per la campagna. Ci sono testimonianze di contadini o comunque di venditori di torte, ce ne parla anche Salimbene da Parma, il nostro monaco francescano molto famoso nel 300 per le sue cronache, dice molto spesso che nei suoi viaggi in tutti i paesini dell'Emilia Romagna o comunque del nord Italia, per fare la questua, per fare l'elemosina, si fermava delle volte per le feste cittadine, per le feste comunali, per le feste del patrono, e dice che i venditori ambulanti si sono inventati una nuova ghiottoneria, ovvero le torte. Questi venditori con il loro carretto vendevano queste torte, queste paste farcite, fredde, ripiene di una farcia che più si adibiva al mercato in cui si trovavano e alla fascia sociale a cui si riferivano. Cosa vuol dire? Vuol dire che la torta, ovvero questa pasta sfoglia, che più che pasta sfoglia era una pasta di acqua e farina, quindi una pasta molto tosta, alla cottura doveva risultare dura. Perché? Perché doveva essere trasportata in città molto spesso. Quindi, mettiamo il fatto, siamo i figli di un contadino dell'alto Medioevo, bene, o comunque della Parma di Salimbene. Siamo nella campagna di Parma. Facciamo le torte, quindi prepariamo acqua e farina, abbiamo il nostro grano, siamo andati a farlo macinare al mulino e incominciamo a preparare questa sfoglia. Facciamo 20 sfoglie, 15 le facciamo per il mercato cittadino e 5 ce le mangiamo noi. Cosa succede? Succede che le 5 che ci mangiamo noi, ci prepariamo per noi, saranno sicuramente riempite di ricotta e spinaci, per dire. Ricotta e spinaci nei ravioli non è altro che il relitto di quella farcia che veniva preparata nelle torte medievali riservate al mercato contadino. Ci si poteva aggiungere una noce, una mandorla, un po' di miele, qualche frutto povero, come mi viene in mente qualche bacca, per dire, ma era sicuramente un'eventualità, solo se c'era, non era un fatto di abbondanza. Sicuramente l'aglio, sicuramente la cipolla, sicuramente quegli ortaggi che vengono dalla terra. Mentre più si va su, più si sale verso la scala sociale e si avrà la presenza del miele, la presenza delle uova, la presenza dello zucchero. Noi oggi abbiamo un'idea molto, molto separata del gusto delle torte. Abbiamo le torte salate e le torte dolci, le crostate a fine cena. Ecco, le torte dolci, se ci pensate bene, non è altro che l'ultimo risultato del massimo gradino della scala sociale per quanto riguarda la vendita o comunque la preparazione delle torte. Ritorniamo a essere figli del contadino della campagna di Parma. Quelle altre 15, se siamo a Parma, cosa facciamo? 5 ne facciamo con una lepre spolpata e una conserva di cipolle, mentre 5 ne facciamo con un fagiano spolpato e una conserva di lamponi, mentre magari se andiamo o comunque se sappiamo che vengono comprate o comunque se sappiamo che vengono mangiate da principi, nobili o cavalieri, cosa facciamo? Ci mettiamo un bel maiale e magari delle albicocche fermentate nello zucchero. Ecco, quindi capite come ogni farcia per quanto riguarda le torte viene cambiata non in base solamente al mercato ma anche allo stato sociale in cui arriviamo. Ed è buffo ritrovarsi adesso con questi, come posso dire, questo lessico separato e spolpato in altre preparazioni completamente, non completamente diverse ma simili, che servono ad altre cose. La cosa più lampante, abbiamo detto, è trovarsi una crostata di albicocche, quindi il massimo della dolcezza come dolce, e quello lì doveva rappresentare, con l'aggiunta, abbiamo detto, di un maiale che era il porco o comunque il cinghiale, il massimo alimento dei cavalieri durante la caccia, perché sostentamento nei boschi, e i boschi erano di proprietà dell'aristocrazia, quello lì è il relitto di quello che mangiavano le classi sociali per quanto riguarda le torte. Un altro goccino del nostro nettare. Le torte, evolvendosi, proprio perché sono state un prodotto multisociale e multimercato, diventano tortelli, diventano ravioli, diventano pasta fresca. La concezione della torta, siccome è proprietà di tutti, incomincia a diversificarsi. E il raviolo e il tortello è il figlio della torta. Noi oggi abbiamo tortelli, abbiamo ravioli, abbiamo torte salate, abbiamo torte dolci. E ovviamente poi il viaggio di questa preparazione multisociale si ferma perché ha raggiunto le sue massime espressioni. Ma guardiamo il ragù. Quanto possiamo avere in comune con la torta? Il ragù è semplicemente questo piatto che viene fatto cuocere per tante ore. Abbiamo detto, l'abbiamo trattato, anche se volete andare a rinfrescarvi la memoria con il nostro episodio il ragù bolognese e anche ultimamente con la collaborazione col podcast Il Mondo Sfatato. Quindi abbiamo trattato anche con lui l'argomento del ragù. Quindi è una preparazione francese. Anche il nome ce lo suggerisce, non soltanto il nome ma anche il modo in cui si prepara, ovvero l'estrazione di un succo da una carne tramite brodo, tramite vino, tramite la cottura estenuante. Vabbè, lasciando perdere i natali del ragù, il discorso è che il ragù va a intaccare anch'esso i vari strati sociali della nostra tavola e i vari mercati, sia contadino sia cittadino. Allora, se chiediamo ai nostri nonni, il ragù già la nonna dei nostri nonni lo produceva. Ovviamente non in tutte le parti d'Italia. Il centro Italia risulta sempre un po' un'isola felice per quanto riguarda l'alimentazione. Abbiamo delle preparazioni anche costose come il ragù che venivano preparate a fine 800 sulla tavola dei contadini. Questo altro elemento che favorisce la teoria che il ragù rappresenta un alimento molto simile alle torte. Però vediamo oggi, lasciando perdere la storia, vediamo oggi come il ragù intacca sulla nostra tavola. Vediamo che se facciamo un viaggio immaginario a piedi dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, vediamo che il ragù ce lo ritroviamo in tutti gli angoli, però a continue mutazioni. In Valle d'Aosta magari è un ragù di cervo, in Emilia Romagna diventa il ragù vero e proprio, col maiale, col porco. Anche all'inizio magari viene messo anche qualche scarto di prosciutto, di salame, quindi altra aggiunta. Magari andiamo in Sicilia e ci troviamo un ragù di tonno. In Toscana magari abbiamo un ragù di cinghiale, abbiamo un ragù di lepre, così come in Umbria. Magari nelle Marche abbiamo un ragù con le trippe della rana pescatrice. Quindi vediamo come il ragù cambia in base, muta, e nessuno si sente in dire il ragù deve essere fatto in questa maniera, come per quanto riguarda, facciamo il caso della carbonara, della matriciana, della gricia. Lì c'è una rigorosità, bimbi, che c'è? Abbiamo una rigorosità maggiore. Non ci deve essere messa la panna, non ci deve essere messa la pancetta, non ci deve essere messo un altro insaccato, ci vuole la guancia stagionata, cioè c'è una rigorosità molto forte per quanto riguarda determinate ricette. Per il ragù invece non è così. Questo altro fatto che ci fa capire quanto sia multisociale e multimercato il ragù. Abbiamo ragù differenti non soltanto per regione, ma anche per mercato, abbiamo detto, ovvero in città ci sarà un ragù molto più basato sul manzo, magari su pezzi non grassi, magari su pezzi scelti, che delle volte anche il macellaio prepara per noi, delle volte anche in base al gusto della famiglia, quindi rimanda al ceto sociale. Mentre se andiamo in campagna ci affidiamo al contadino. E il contadino ti darà sicuramente i pezzi più grassi, i pezzi più calorici, i pezzi più morbidi da un punto di vista di tenacia, cioè da un punto di vista di morso. Quindi vediamo come cambia anche tra città e campagna. Il ragù cambia anche in base alla concezione, che forse è l'elemento più importante che andremo a affrontare adesso, ovvero sul discorso della fame. La fame è sempre stata al centro di tutta la questione di classe dominante e classe dominata, dall'epoca antica fino ad adesso, volendo. Anche se noi ora viviamo in un mercato che è fatto di consumatori e non di dominati e dominanti, ma comunque la fame è sempre presente e ogni piatto viene vissuto in base a essa. Mi spiego meglio. Per chi mangia sempre, o comunque per chi mangia abbondante, la fame è sempre la paura finale. Mangio abbondante perché ho paura di patire la fame. Mentre all'incontrario, per chi convive con la fame, quando ha l'opportunità di esagerare, esagera perché ha sempre fame, perché comunque convive con la fame. Ci sono delle preparazioni nella storia dell'uomo che servono per gestire l'abbondanza in periodo di fame. Prima parlavamo delle torte, dei ripieni, delle conserve. Tramite alcol, tramite aceto, tramite zucchero. Le conserve non sono altro che gestire l'abbondanza di adesso per monitorare la fame del dopo. E il ragù, ci troviamo molto di questo. Il ragù, per quanto riguarda le classi sociali benestanti della tavola, è il momento di festa, è il momento anche per spendere un po' di più, è il momento in cui ci si abbina una pasta fresca fatta da un professionista, da aprire una bella bottiglia di vino rosso, magari un riserva, di stare insieme la domenica, il giorno in cui tutti sono liberi e tutti non lavorano, per celebrare la tavola della famiglia, la tavola familiare unita con un piatto di festa, il ragù, un piatto ricco, un piatto grasso, un piatto potente che ci dà forza, che quando finiamo di mangiare siamo anche stanchi per quante calorie ci fornisce. Insomma, ecco, questo è il senso. Invece, per quanto riguarda una classe sociale più, non voglio dire più povera, perché non è il caso rispetto a quello che ha passato l'uomo in antecedenza, diciamo una classe sociale più modesta, il ragù non è altro che delle volte può essere che sia, per dire Natale, la Pasqua, un momento di, anche per dire per Pasqua abbiamo il ragù di agnello in delle parti d'Italia. Vedete come è molto labile il cambiamento del ragù. Non c'è una vera e propria ricetta scritta. Il ragù è come si conserva anche un tipo di carne ed è come la tavola modesta, stavo dicendo, vede il ragù, ovvero Ovvero sì, ci sono dei momenti in cui è per preparare il ragù a una festa, come può essere Natale, può essere la Pasqua, abbiamo detto, ma per la maggior parte cos'è? Almeno quello che mi è capitato di vivere a me. Quando c'è un'abbondanza di carne nel frigorifero e magari siamo in tre, siamo in quattro, e cosa facciamo? Invece di congelarla, prepariamo un bel ragù dove buttiamo tutto dentro, facciamo una bella salsa, facciamo un bel ragù bello ricco, bello grasso, bello suntuoso, così che l'avremo in futuro, l'avremo quando ci sarà bisogno, l'avremo per il periodo, tra virgolette, di fame. Quindi abbiamo detto, la torta come il ragù penetra tutte le classi sociali e in questo caso viene vissuto grazie a questo ricordo, questo relitto della convivenza con la fame o comunque la paura di patire la fame in maniera differente, abbiamo detto. Per la classe un pochino più modesta sarà un modo per gestire l'abbondanza momentanea di carne, mentre per la classe più ricca un modo per festeggiare tutta l'abbondanza che possediamo. Ecco, io con queste due considerazioni ho finito, vi lascerei con un piccolo ed ultimo frammento che ci fa molto ragionare, ovvero che il raviolo o il tortello, che non sarebbe altro che il figlio della torta medievale, e il ragù, abbiamo detto che sono entrambi prodotti che attraversano, che vanno a bagnare, che vanno a soddisfare tutti i mercati, tutte le classi sociali. Alla fine sono gli unici due che vanno benissimo d'accordo, ovvero il ragù da solo, sì, lo si può mettere su una polenta fritta, ma la sua morte, la sua giusta destinazione è sopra un tortello, sopra un raviolo. Quindi questo qui ci fa pensare quanto l'uomo non si è inventato nulla, quanto l'uomo anche da un punto di vista non solo di sapore, ma anche di immagini della tavola, ci sia qualcosa di preimpostato, di prescritto, di già fatto, di predestinato, che l'uomo può controllare fino a una certa maniera. Quindi, prima di lasciarvi, vi vorrei consigliare l'ultimo libro di Massimo Montanari, ovvero Amaro. Come abbiamo detto prima, nella nostra piccola introduzione, c'entra molto con quello che il libro ci vuole dire, ovvero non è tanto il piatto che viaggia nella storia, ma il sapore, ovvero l'amaro. Per quanto riguarda l'italiano, l'amaro è il nostro compagno di sapore. Noi ci svegliamo la mattina e prendiamo il nostro caffè amaro, prendiamo a fine pasto un amaro per digerire, la cioccolata la preferiamo amara. Insomma, Massimo Montanari con questo libro ci vuol spiegare che i contadini, tramite la loro cultura di foglie, di radicchi, di ortaggi, di preparazione in generale, hanno conservato il sapore amaro e ne hanno fatto un tesoro, anche perché la mancanza di zucchero, la mancanza di miele erano destinate ovviamente a altre classi sociali, come abbiamo detto prima per quanto riguardava le torte, e quindi ci fa capire come i contadini sono stati custodi di questo sapore ed è arrivato fino ai giorni nostri come un sapore forse tra i più nobili insieme all'acido. Quando andiamo in uno stellato, il piatto che più identifica il ristorante di solito è sempre il piatto amaro, acido o agro. Quindi questi tre sapori vanno sempre a braccetto, anche quando si vuol fare un piatto che vuol stupire, ci sono sempre questi tre elementi, seguiti dal croccante delle volte, molto spesso. Sono matrici che si uniscono. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, faccio l'ultimo cin cin con voi. Vi ricordo di seguirci su Spotify, mettere la campanellina, mettere le 5 stelline, andare sul nostro canale YouTube, commentate i nostri video, iscrivetevi e seguiteci. Ragazzi, grazie e alla prossima. Bighi saluto.